Now, tonight I have given out that I was going to speak.
Ora, questa sera ho detto che avrei parlato sul messaggio del Vangelo, stasera, della scritta sulla parete. E se Dio vuole, intraprenderò quello con l'aiuto dello Spirito Santo. E poi domani sera, se il Signore vuole, desidero parlare sulla Chiesa, se ne andrà prima del periodo della tribolazione o rimarrà e attraverserà il periodo della tribolazione. Ed ora questo è un argomento molto vitale, così veniamo domani sera. E la ragione per cui mi sto volgendo verso questi sermoni del Vangelo al posto della guarigione per i malati, si è pregato per ogni cosa qui dentro, così vedete, è proprio la stessa folla tutto il tempo. Li abbiamo passati tutti. Si è pregato per loro e il 90% di loro è già guarito, così. L'altra sera, se fosse capitato esserci un estraneo, abbiamo avuto la cosa più emozionante che io abbia avuto in molti anni, della personale discesa dello Spirito Santo, proprio come fece nella Bibbia. Proprio qui il rumore come un tuono, il rombo che veniva dai cieli, e lo Spirito del Signore passava attraverso l'edificio come un vento invisibile che scuoteva. E le persone lo ricevevano mentre egli passava. Molti di loro qui dentro sono ancora testimoni. Quanti qui dentro sono stati i testimoni di ciò? Vediamo le vostre mani. Vedete, proprio esattamente come esso fece il giorno di Pentecoste. E proprio pregando mentre in preghiera, nessuna emozione o fuori correndo, e come fecero il giorno di Pentecoste, ma lo stesso Spirito Santo entrò come un potente vento impetuoso, con un rombo che pensai all'inizio, quando stava arrivando, che esso fosse un aereo che fosse disceso nell'edificio. E il dottor Lee Way qui pensò che fosse un... suonò come l'inversione del vento in un organo a canne. E girò lo sguardo verso l'organo ed è un organo elettrico, vedete? Poi sentì che veniva dall'alto e scese proprio giù, entrò qui attorno al pulpito e si poteva proprio vederlo. Esso proprio ondeggiava sopra le persone mentre passava. Fu un'esperienza gloriosa che non dimenticherò mai. Così, ora forse entro domani sera, ebbene, forse se prenderete il telefono e lo direte alle persone, portando i loro malati e i loro afflitti, ricominceremo ad avere la preghiera. Ma devono essere qui tra le 6:30 e le 7 per ricevere la loro preghiera. I ragazzi distribuiranno i biglietti a quell'ora. Allora non interferiranno con il resto della riunione quando inizierà. Così ciò, il servizio dei cantici o qualsiasi altra cosa sia. Ora vogliamo andare stasera in questa benedetta vecchia Bibbia, al libro di Daniele, il 5° capitolo e il 25° versetto come lettura della scrittura. E molti di voi annotano queste scritture, così potete sottolinearla se volete. Questo è lo scritto che è stato tracciato, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Solo alcune parole su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, e il profeta prosegue nel dare l'interpretazione della parola. Il regno è diviso ed è stato dato nelle mani dei Medi e Persiani e così via. Ma ora, mentre stiamo parlando di questo, mi è venuto in cuore che questo sarebbe un messaggio molto insolito, ma appropriato per le persone. Ed ora ogni lettore della Bibbia qui sa che tutte le scritture hanno un significato composto. Ogni profezia, alcune, la maggior parte di esse, hanno un duplice, una volta o due volte o più, in cui avranno risposta come un ricorrere della storia. Ora, come nella Bibbia scopriamo che in Matteo al 1° capitolo o 2° capitolo è scritto «Dall'Egitto ho chiamato fuori mio figlio», come disse il profeta. Ebbene, ora in realtà, se scorrete il vostro riferimento marginale di nuovo a quello, tornerà indietro a dove Dio chiamò fuori il suo profeta Giacobbe, suo figlio, dall'Egitto. Ma ciò significa anche che egli chiamò fuori suo figlio Gesù dall'Egitto. E non solo questo, ma molte scritture si adempiono due volte per la profezia.
And we find out that the spirit of man never dies.
E scopriamo che lo spirito dell'uomo non muore mai. Ora lo spirito di giustizia non muore mai, esso viene in successione uno dopo l'altro. Dio toglie il suo uomo, ma mai il suo spirito. Lo spirito che era su Elia venne su Eliseo, venne su Giovanni Battista ed è predetto che verrà di nuovo in quest'ultimo giorno. Un potente ministro sorgerà e spazzerà un messaggio attraverso il mondo senza fare miracoli, solo predicare il Vangelo. Seguendo quello verrà un ministero con segni e prodigi che seguono lo Spirito di Cristo, che seguì lo Spirito di Giovanni. Ha sempre due adempimenti o più. Ora, quando troviamo questo grande giorno in cui stiamo vivendo, uno dei giorni più benedetti di tutti i tempi per coloro che sono pronti ad incontrare Dio, è una delle ore più paurose e terribili di fronte all'incredulo, la sua distruzione è vicina. Satana sta andando in giro come un leone ruggente, divorando tutto ciò che può per adempiere le scritture della Bibbia.
Subject tonight, and we're going to talk on Babylon.
Ora troviamo questo grande argomento stasera e parleremo di Babilonia. Ora Babilonia si trova all'inizio della Bibbia, si trova al centro della Bibbia, si trova alla fine della Bibbia. Così vedete, tutte le cose hanno avuto inizio in Genesi. Genesi significa il seme, l'inizio. Ogni culto che abbiamo oggi, ogni cosa giusta che abbiamo oggi e ogni cosa sbagliata che abbiamo oggi iniziò nella sua forma iniziale in Genesi. Seguitelo attraverso la storia e vedrete se questo non è vero. E qui Babilonia inizia in Genesi, chiamata prima le porte del paradiso. Fu costruita da Nimrod, e Nimrod era un figlio di Cam, uomo molto malvagio, che cercò di unire l'intera nazione insieme sotto un unico dominio, cioè sotto il suo. Costruì una grande città e una torre, Torre di Babele, e più tardi, dopo che fu chiamata Porte del Paradiso, fu chiamata Babilonia Confusione. E se una volta era il paradiso e poi si trasformò in confusione, deve essere stata in una condizione di ricaduta nell'errore per essersi trasformata da paradiso a confusione. E questa grande città fu costruita nelle pianure di Shinar, e in questa avevano ogni tipo di dottrina particolare. Essi adoravano persino radici che trovavano fuori dal terreno. Se avete mai letto le due Babilonie di Islop e molte delle storie antiche, adoravano radici. E che erano alcuni dei che si crede che Giacobbe avesse rubato a suo suocero e portato, che lui di cui si dovette sbarazzare più tardi quando iniziò ad adorare Dio. Ma avevano ogni tipo di piccoli ismi e altro, tutti a Babilonia. Ecco perché fu chiamata confusione. Ed ora diamo un'occhiata a questa grande città. Fu costruita, come stavo dicendo una sera della scorsa settimana nel mio messaggio, che tutte le cose che sono sulla terra sono modellate secondo le cose che sono in cielo. E se voi vedete una bella coppia, credo di averlo illustrato, un giovane uomo e una giovane donna proprio nel fiore della vita. Mentre stanno per sposarsi, la sposa e lo sposo, quella bella immagine è solo un riflesso di una immortale. Ogni albero che voi vedete è stato fatto perché è un negativo, perché è mortale e ha una fine, ma è stato fatto come riflesso di uno immortale. E noi, se questo tabernacolo terreno o il nostro corpo, luogo di dimora, è dissolto, ne abbiamo uno già in attesa. E in termini scritturali o in termini ministeriali è chiamato una teofania. E in questo grande corpo in cui andiamo e aspettiamo la risurrezione di questo corpo per tornare dalla polvere, poiché domenica pomeriggio, se il Signore vuole, desidero parlare sull'argomento perché dobbiamo nascere di nuovo. Ora, questa grande città, la circonferenza della città era 120 miglia e ogni lato della città era di 30 miglia da un muro all'estremità dell'altro muro, rendendola 120 miglia di circonferenza. E aveva dentro strade larghe 200 piedi e le mura erano alte 80 piedi, larghe circa 40 piedi in cima. Oh, era un posto mastodontico e grande. E ogni porta era fatta di rame. Proprio nel centro della città si trovava il tempio o il trono. Proprio presso al trono passava il fiume Eufrate. E il fiume Eufrate con il Tigri bagna l'intera valle di Shinar, il grande paese agricolo. E poi ogni porta che le strade passava attraverso, entrava, andava direttamente al trono. Vedete, da qualsiasi parte venivate, tutte le strade puntavano dritte al trono. E in questa grande città avevano giardini, pensili che scendevano dalle mura. E non vedete che è un simbolo della grande città celeste del cielo? Tutto ciò che il diavolo ha qui sulla terra, lui è qualcosa che è pervertito dal cielo. Ecco il motivo per cui questa vita mortale è una vita pervertita dalla vita eterna, ma è fatta a sua somiglianza. Come stavamo dicendo l'altra sera su come che questi grandi, come la Russia, cercando di unire tutti sotto un unico grande capo comunismo. Beh, il comunismo va bene, ma non obbligato in quel modo. La Russia, comunismo, è solo un risveglio del diavolo come ebbe la Pentecoste. La Pentecoste aveva il vero comunismo. Tutti vendevano tutto liberamente e lo dividevano tra loro. Ora il governo sta cercando di fare tutto, obbligare tutti ed essere dominati da un capo che è la Russia. Tutto ciò che Satana qui sulla terra è qualcosa che ha pervertito da Dio. Dio crea e Satana ne fa un'imitazione. Ci sono chiese oggi sulla terra, grandi chiese, che sono controllate dal diavolo. Sono una perversione della vera chiesa di Dio. Ogni grande denominazione cerca di sospingere ogni cosa nel proprio regno. E quando vedono che hanno fallito in quello, il cattolicesimo romano ha fatto la sua parte, ma ora cercano di avere una confederazione di chiese e non sapendo che la Bibbia ha detto che l'avrebbero avuta. Ci sarebbe stata una bestia, un'immagine della bestia, confederazione di chiese. E voi, gente del pieno Vangelo, sapete, voi, fratelli delle assemblee di Dio, quando avete perso il vostro diritto di primogenitura, quando siete entrati in ciò, ed è così, dovete rinnegare i vostri insegnamenti evangelici. Ora, notate, ma questo deve arrivare. La Bibbia ha detto che ci sarebbe stato e non c'è modo di fermarlo. È così. Ma è una confederazione. Ora, Babilonia alla fine finisce nell'impero romano, come tutti noi sappiamo. E l'immagine di quel potere fu resa una confederazione di chiese. E qui abbiamo entrambe le cose, proprio oggi. Vedete, è tutta una perversione. Ma la Chiesa di Dio non è organizzata sotto nessun capo denominazionale. Essa è organizzata sotto la guida di Dio Onnipotente e riempita con lo Spirito Santo. Quella è la Chiesa del Dio vivente. Ed essa non è organizzata, essa è nel corpo. Non è organizzata e battezzata nel corpo del Signore Gesù Cristo. In quel corpo composto ci sono metodisti e battisti e presbiteriani e tutti insieme che sono entrati in Cristo. È così. E questi segni accompagneranno coloro che sono entrati in Cristo. Ecco ciò che egli disse, Marco 16. Oh, come amo questo benedetto vecchio Vangelo, Marco 16. Oh, quello proprio fa inciampare. Ecco dove il dottor Ryder è inciampato quando disse: oh, vuoi dire che Marco 16 è quello che tu vuoi veder dimostrare da noi insegnanti? Ebbene, disse, noi studiosi migliori, ebbene, noi lo studiamo un po' diversamente da quello. Noi non crediamo che quella parte sia ispirata. E lui disse, se quella non è ispirata, allora il resto non è ispirato. E che tipo di Bibbia leggete? Disse, tutto il Corano è ispirato, disse il musulmano. Che disgrazia per il cristianesimo! Che vergogna cercare di fare un solo perché non avete fede per distinguervi e prendere Dio in parola. E cercate di scaricarlo sulla sua parola che è qualcosa di passato. È una disgrazia! Mi ricorda proprio di una cara donna. Fermiamoci qui per un momento per questo. Sembra essere adatto proprio ora. C'era una piccola signora il cui figlio pensava di voler essere un ministro. Così la povera cara donna fece tutto quello che poteva per mandarlo in una scuola. E in questa grande scuola, mentre lui era via come studente, sua madre si ammalò gravemente. Così lei mandò un telegramma al figlio di tenersi pronto. Aveva la polmonite e il dottore disse che poteva morire in qualsiasi momento. Il ragazzo preparò la sua valigia per prepararsi a tornare a casa. Poi arrivò un altro telegramma. Sua madre stava bene proprio in poche ore. Ebbene, circa un anno dopo, il giovane tornò a casa per una visita e trovò sua madre e disse, «Mamma, c'è una cosa che voglio chiederti e ho aspettato di arrivare a casa per chiedertela». Disse, «Che cos'è, figliolo?» Disse, «Quando hai avuto la polmonite lo scorso inverno, stavi per morire e avevo preparato tutto per tornare a casa e poi tutto ad un tratto, ebbene, mi hai mandato un telegramma che stavi bene». Oh, disse lei, figliolo, non lo dimenticherò mai. Lei disse, il dottore mi ha detto di mandarti a chiamare perché sarei potuta morire da un momento all'altro. E dopo che feci spedire il telegramma, una piccola donna qui in fondo alla strada che va in una piccola missione, e lei disse nella riunione di preghiera quella sera che fu guidata a salire e parlare con me. E lei mi disse che il loro pastore pregava per i malati e credeva ai miracoli. E disse, lei mi chiese se poteva far salire il suo pastore. Ed io dissi, certamente. E disse, lei andò e prese il suo pastore e salirono. E disse, lui lesse dalla Bibbia e disse che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E disse, egli mi unse con olio e disse, sai, entro 10 minuti la mia febbre iniziò a calare. E disse, la mattina dopo ero in piedi a preparare la mia colazione. Lei disse, oh, è stato meraviglioso. Oh, lui disse, ora, madre, da dove veniva questo ministro? Disse, quella piccola missione proprio là. Oh, disse madre, disse, ora naturalmente non devi associarti a quel tipo di persone, disse, perché non sono molto competenti. Disse, al seminario abbiamo appreso che dovremmo associarci con gente migliore di quella, disse, nel... Lei disse, bene tesoro, lui l'ha letto direttamente dalla Bibbia, che Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, guariranno. E lei disse, io ci ho creduto e Dio mi ha guarita. Oh, disse madre, quello era Marco 16, da cui stava leggendo. Disse, sì. Disse, bene, vedi, nel seminario abbiamo appreso che Marco 16, dal 9 versetto in poi, non è ispirato. E lei disse: gloria, alleluia! Ebbene, disse: madre, comincia a comportarti come quelle persone, vergognati! Ebbene, disse: che ti prende? Disse: stavo solo pensando, figlio. Vuoi dirmi che Marco, il sedicesimo capitolo della Bibbia di Dio, dal nono versetto in poi, non è ispirato? Disse: no, non lo è, madre, è stato posto là da un falso testimone. Lei disse: bene, lode al Signore. Lui disse: che ti prende, madre? Disse: stavo solo pensando, se Dio ha potuto guarirmi con la parola non ispirata, cosa potrebbe fare con quella che è veramente ispirata? Disse lei. Eccolo, dobbiamo credere che tutta la parola di Dio è ispirata ed essa ha ogni suo corretto significato. Quindi tutte le false concezioni della terra che sembrano reali e sembrano così ragionevoli sono solo un atto pervertito del diavolo dal piano originale di Dio. Giusto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi, vedete, questa grande Babilonia era solo una falsa riunione o un falso incontro. Ma essi in quel giorno avevano raccolto tutti i migliori scienziati che c'erano. Ora, non sto cercando di sostenere la mia ignoranza, ma voglio mostrarvi una piccola cosa dalla Scrittura. Sapevate da dove questa grande intelligenza che questo mondo ha oggi, da che parte della barricata si trova? Sapete dove questa grande pia religione che noi serviamo, o si suppone che sia? Sapete da che parte della barricata si trova? Viene dalla parte di Caino. Tornate nelle Scritture, leggete, scoprite se non è così. Avremo altro da dire su questo più avanti. Ma ricordate, ai giorni di Noè erano scienziati e uomini intelligenti. E tutti i grandi scienziati del mondo erano dall'altra parte. Lo sono sempre stati e lo sono ancora oggi. Potete fare tutte le invenzioni, le armi e tutti i tipi di scoperte, ma state ancora operando dall'altra parte. Dio opera nello spirito della sua gente per manifestare se stesso, per operare Lui stesso attraverso il suo popolo, per mostrare la sua presenza e il suo amore verso gli altri. Dio che lavora attraverso gli uomini. Ora, in questo grande luogo avevano grandi giardini che scendevano dalle mura. E dopo aver sconfitto tutto il mondo, per quanto ne sapevano, ogni città pagava tributo a Babilonia. Perché avevano gli scienziati più intelligenti del mondo, avevano proprio la cosa più avanzata nell'equipaggiamento militare. Avevano il massimo di tutto ciò che poteva essere dato nella scienza. Avevano la gente più intelligente, i migliori studiosi, i meglio vestiti, i meglio nutriti di qualsiasi altra nazione nel mondo. Babilonia li aveva. Nessuno scherzava con Babilonia. Se si apparteneva al regno babilonese, si poteva uscire e dire: io appartengo a Babilonia. Proprio come voi potete oggi dire di essere un americano. Stessa differenza, qualcosa di cui vantarsi. È fantastico essere un americano, ma è molto più grande essere un cristiano. Ma quelle persone laggiù potevano dire: abbiamo il meglio del mondo. Abbiamo la migliore forma di governo. Abbiamo i migliori carri. abbiamo gli uomini meglio addestrati, la gente meglio nutrita, la gente meglio vestita di tutto il mondo. Ma non sapevano nulla di Dio. E avevano una città, e in questa città erano proprio sicuri, perché la loro scienza aveva costruito un muro che era così spesso che addirittura potevano fare una corsa di carro attorno a quelle 120 miglia e senza far mai andare un carro fuori dal muro. Le loro porte erano spesse almeno un piede di rame, ruotando per 80 piedi in altezza in aria. Non avevano aerei, quindi il nemico poteva solo arrivare fino alla porta e indietreggiare. Con tutti i loro grandi uomini potevano salire sul lato di queste mura da scale interne. E se il nemico si avvicinava, potevano proprio un bersaglio perfetto giusto per loro, con le loro frecce altro lanciando pietre su di loro. E là avevano abbastanza territorio, potevano chiudersi dentro. E lasciare che il nemico gemesse a morte perché non poteva arrivare a loro. Oh, si sentivano perfettamente al sicuro, avevano il meglio. E avviene che quando ogni nazione dimentica Dio, e pone tutte le proprie speranze sulla forza militare e sulla strada della distruzione, Dio non fa preferenze. Il peccato è un rimprovero per qualsiasi nazione. Così mentre all'interno di queste grandi mura si sentivano molto sicuri. E mi chiedo proprio se anche noi non ci siamo sentiti al sicuro. Oh, negli ultimi 15 o 20 anni, 30, 50, abbiamo vinto ogni guerra in cui siamo andati. Siamo la nazione meglio nutrita che ci sia. Indossiamo vestiti migliori di qualsiasi altra nazione. Ci siamo murati dentro con gli uomini più intelligenti del mondo. E quindi ci sentiamo molto sicuri e ben nutriti, ingrassati, tanto che sprechiamo abbastanza. Spazziamo via dai nostri piatti, dalle nostre tavole nel bidone della spazzatura da nutrire mezzo mondo. Pensate che un Dio giusto possa essere soddisfatto di questo? Non molto tempo fa, quando ero in India, a Bombay, al Tejit Hotel, Bill ed io eravamo là. E dalla nave uscì una grandissima Cadillac blu con dentro alcuni americani, i piccoli mendicanti per strada, e un ragazzino con un dito del piede grande circa così, alto circa così. Circa 10 pollici di circonferenza, alto circa un piede, stava gridando per avere qualcosa da mangiare. No papà, no mamma. E quando questi americani ben vestiti, che valevano milioni, uscirono da questo posto là, da questo piccolo porto, in questa macchina attraversando verso il Teji Hotel, questo povero ragazzino che tendeva la sua mano per un solo centesimo. Sapete cosa fecero? Girarono così. Il piccolo disse, no papà, no mamma, non mangiare. E uno di loro stava per dargli un calcio. E i vecchi mendicanti, distesi sulla strada, a cosa serve che un missionario vada là e dica che siamo fratelli e poi comportarsi così? I missionari hanno avuto momenti difficili. Che cos'è? La Chiesa spende i loro soldi per la birra e il whisky. E grandi cose nuove e nuovi modelli di casa ogni 2 o 3 anni. E la Chiesa mette milioni di dollari nella struttura cercando di superare i battisti o i metodisti. O i pentecostali o qualsiasi altra cosa. E data al missionario un centesimo di offerta per morire di fame. Siete pesati nella bilancia e trovati mancanti. e abbiamo preso miliardi di tonnellate di grano prima dell'altra guerra e l'abbiamo scaricato là fuori nell'oceano. E abbiamo bruciato migliaia di capi di maiale e di bestiame nella prateria quando il mondo stava morendo di fame. Pensate di poterla passare liscia con quello? Vedrete se potrete. Oh, il castigo è alle porte. Dio deve mostrare misericordia prima del giudizio. Ma ci sentiamo molto sicuri, tutti racchiusi dentro come loro. Così ora notiamo alcune delle abitudini dell'uomo quando si sente veramente al sicuro. Egli dimentica Dio, egli dimentica tutto di ciò. Ed egli dà tutto il suo tempo alla ricerca del piacere. Ora, non intendo questo direttamente a queste persone che si trovano qui, ma il popolo americano non vuole il Vangelo. Essi devono essere intrattenuti. Hanno così tanto intrattenimento fuori dalla Chiesa che non hanno bisogno di andare in Chiesa. E voi, non c'è modo di dirglielo. Bisogna costringerli. Siamo americani liberi, facciamo quello che vogliamo. E la loro mente affamata di piacere è così piena di assurdità di Hollywood e altre cose che non hanno tempo per la Chiesa e per Cristo. Oh, ci andrete a Pasqua, non volete andare all'inferno, certo che no. Parleremo di questo tra qualche sera, la signoria di Cristo. Ma non volete essere perduti, ma non lascerete che Lui sia vostro Signore. Oh, vi unite alla Chiesa, certo, questo è per stare in buona posizione con il resto dei vicini, i Jones. Avete un concetto di ciò che dovreste essere, temerari, gonfi, amanti del piacere più che amanti di Dio. Avendo una parvenza di pietà e negandone la potenza, Dio disse che sarebbe venuto e voi siete così. Ecco a cosa è arrivata la nazione. Non c'è da meravigliarsi che Billy Graham abbia fatto proprio di recente l'osservazione che ha fatto su come la gente si precipita in chiesa e piangono per finta, come se fossero salvati, e in un anno si può trovarne uno su 30.000 a malapena. Il seguire azione altrui non lo fa, ci vuole Dio per farlo. Non potremo mai portare la Chiesa sotto il seguire azione altrui. Sono uomini e donne che hanno sete e fame di Dio, che seguono lo Spirito. Non seguire la Chiesa per ottenere più membri, ma seguire Cristo per ottenere la salvezza. Ora, questo è duro. Non voglio essere duro, ma devo essere onesto. Io devo rendere conto della vostra anima, voi che siete venuti stasera al giudizio. Quindi di sicuro non voglio sangue sulle mie mani in quel giorno. Io voglio che siate... Io voglio essere onesto. Oh, è come quando le persone sono al sicuro, vogliono proprio fare come possono, e questo di solito porta al peccato. Ora guardate a Babilonia. Oh, essi avevano un re laggiù, proprio come alcune di queste moderne stelle del cinema. Il suo nome era Belsasar. Oh, era un ragazzo di successo. Così pensò, chiuderemo le porte e ci divertiremo un sacco. E il peccato era nella città di adulterio e ogni cosa. Le donne erano in declino. E la maternità è la spina dorsale di ogni nazione. E guardate le nostre donne americane oggi. Ogni tre ragazzi che sono andati oltreoceano all'ultima guerra mondiale ebbero il divorzio prima di 6 mesi. L'ho letto sul giornale. Ci sono più figli illegittimi nati nello stato di New York che uomini uccisi nella guerra mondiale. Nello stesso periodo. Dove è finita la morale della nostra gente? E perché hanno respinto Dio? Sono andati nelle chiese e si sono uniti e non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia di una notte egiziana. Ora questo è vero, è un'osservazione dura, ma è la verità. Tutto quello che sanno, sono un battista, sono un metodista, sono cattolico, sono pentecostale, sono qualcos'altro. Questo non ha niente a che fare con la vostra salvezza. Niente. Poi diteglielo. Io non devo andare a quella di... Io non devo ascoltare roba simile. Certamente non dovete, ma sentirete che Dio ha pronunciato il giudizio uno di questi giorni. Dio mi aiuti, lo vedrete tra pochi minuti. Notate, ma diventano così. Così questo ragazzo di successo pensò, sapete, ho intenzione di fare una grande festa. Oh, questo è ciò che l'America ama, grandi feste. Così questo ragazzo di successo poteva certamente farlo. Così prese uno di quei moderni giardini dietro il palazzo e organizzò una grande e moderna festa di rock and roll. Certamente lo fece, guardatelo, leggete qui nella Bibbia e vedrete se non è così. Proprio una mossa moderna alla Elvis Presley, esattamente così. E aveva invitato tutte le donne che poteva ricevere, le concubine, che sono una prostituta legale. Questo è tutto a riguardo. E fece entrare tutti i suoi ufficiali, e tutti i sindaci della città, e tutti i pezzi grossi. E così chiusero tutti i grandi cancelli e misero le guardie intorno al cancello, proprio il più sicuro possibile. E pensarono che avrebbero avuto un vero rock and roll. Ma mancarono di vedere che Dio guarda giù dai cieli ed egli conosce il peccato ed egli odia il peccato e giudica il peccato. Continuamente mentre essi stavano tirando fuori il loro vino migliore, le loro Ortels 92 per dire, o qualsiasi cosa voi, le vostre birre e altro, Dio stava guardando ogni mossa. E guarda qui, amico mio, se Dio lascerà che l'America la passi liscia con la sua grande baldoria, per essere giusto, se l'America potrà andare libera senza ricevere giudizio, un Dio giusto dovrà risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle affondate. Giusto? E gli deve a Sodoma e Gomorra delle scuse se noi non riceviamo il giudizio. Certamente alla pari. Guardate cosa succedeva a Sodoma e Gomorra. E l'uomo ha invertito il suo corpo ed è andato in giro con le donne e le donne con gli uomini finché ottenete le statistiche moderne di queste cose. Se non le avete, potete averle. Che la perversione è in tale aumento che persino si sostiene che una grande percentuale della nostra capitale è omosessuale. È in un tale aumento nelle grandi città come Los Angeles al punto che, penso, ogni anno cresce del 20% rispetto all'anno prima. Narcotici, oppio, fumare sigarette. Poi fanno uscire queste adolescenti e danno loro marugliana. Cosa fanno? Dicono loro un piccolo sorso amichevole. Fino a che è arrivato al punto, sanno che solleva le passioni nella vita umana, ragazzini e ragazzine, fino a diventare completamente pazzi. Stavo leggendo il vostro giornale oggi, questa piccola coppia di adolescenti qua giù, che ha ucciso 9 persone. Cosa l'ha compiuto? Se quel ragazzo fosse venuto a Cristo da una madre e un padre devoti, questo non sarebbe avvenuto. Non è delinquenza giovanile, è delinquenza dei genitori, perché invece di una madre che sta a casa e si prende cura dei suoi bambini, come dovrebbe fare, prende qualche babysitter per farlo e se ne va al bar da qualche parte o a qualche grande festa di cocktail. E poi definirsi una cristiana. Vergognatevi, non potete esserlo. Dai vostri frutti siete conosciuti, vero? Quel povero bambino. E poi il 90% di loro non vuole figli. usano metodi contraccettivi e pagano $50 per un piccolo sbavoso, scusatemi, piccolo vecchio cane che si siede sulle loro ginocchia, così possono correre in giro tutta la notte. Ecco dov'è l'America. Qualche piccolo vecchio cane puzzolente in una casa con addosso una giacca ed ogni cosa simile, e usano metodi contraccettivi perché non vogliono essere legate. Proprio così. Oh, non pensate che la quinta colonna ci faccia del male. Non pensate che la Russia ci prenderà. Non è il pettirosso che becca la mela che la ferisce, è il verme nel torsolo che uccide la mela. Non è di nessun'altra nazione che abbiamo paura. Se fossimo rimasti dove i nostri antenati avevano piantato le fondamenta, saremmo stati edificati sui principi della Bibbia. Ora non avete nessun governo, qualsiasi altra cosa, che governa per 4 mandati e infrange tutta la Costituzione, fa le proprie leggi, fa qualsiasi cosa voglia. E non è altro che pervaso dal comunismo, il governo. E voi non sapete chi è chi? Perché? Il peccato. E poi hanno avuto i loro grandi divertimenti e sono andati là fuori. Quindi, sapete, questo tizio qui, Belshazzar, era proprio un ottimo Arthur Godfrey dell'epoca. Così lui voleva sentire una piccola barzelletta religiosa su qualcosa. Così quando li misero tutti là dentro, sapete, questi burloni, così quando li misero tutti nella stanza e cominciarono a bere, qualche babysitter a casa che si prendeva cura del bambino di qualche donna e suo marito fuori nell'esercito e lei sulle ginocchia di un altro soldato. Eccolo, tutti loro a bere. Oh, è proprio moderno, LST, oh, Camels e così via, moderno, è infernale, è esattamente così. E sicuramente se Dio Onnipotente lascerà che avvengano cose in questa riunione, per dimostrare che Egli è qui e lo sostiene, sicuramente so di cosa sto parlando perché viene fuori dalla parola. Certamente è un avvertimento e ricordatevelo proprio e tenetelo in mente. Scrivetelo nella vostra Bibbia, vedrete se è giusto o no. Il tempo lo dirà, siamo agli sgoccioli. Oh, si divertirono molto, i soldati che facevano il rock and roll e tutti loro che si divertivano molto e pensavano di essere davvero ben al sicuro. Così al re capitò di pensare ad una buona battuta sulla religione. Oh, il predicatore che passa o qualcos'altro, così. Così lui voleva fare qualche battuta sulle cose sante di Dio. Oh, non è un programma televisivo moderno? Pensateci un minuto. Così lui disse, ci divertiremo un po', scendete laggiù e prendete quei vasi dalla casa del Dio ebraico. E ci bevvero del vino. Oh, solo un piccolo scherzo religioso. Non vedete lo spirito della Genesi ancora qui oggi, solo raffinato? È lo stesso vecchio diavolo, scusami fratello, lo stesso vecchio diavolo. Oh, una volta era il John Burlington, molti voi anziani potete ricordare, nel proibizionismo sembrava uno spaventapasseri, ma oggi è tutto tirato a lucido, si mette in ogni frigorifero quasi, ed è sui paraurti ora. Ma è ancora John Burlington, la stessa vecchia droga peccaminosa che vi manda all'inferno, ma è raffinato. Oh, il diavolo conosce la moda, ecco la ragione per cui è entrato in Caino, ecco la ragione per cui è entrato in Lucifero all'inizio, o molto tempo fa. Lui voleva qualcosa alla moda, Lucifero lo voleva. State attenti alla vostra moda, perché Satana è l'autore della moda. Quello è così, dice il Signore dalla Bibbia. Fino in fondo guardatelo, guardate la sua chiesa. Satana è religioso come lo era suo figlio Caino. Molto religioso, va in chiesa, paga le decime. all'offerta, si inginocchia, adora Dio, tanto corretto quanto può essere sincero, quanto può esserlo. Ma c'è una via che sembra giusta. I vostri frutti dimostrano ciò che è. Ora guardiamo, ora solo un minuto. Ecco, questo moderno bullone, tutti escono là fuori e fanno qualche battuta sul Dio del cielo. Poiché lui pensava di essere al sicuro e di essere a posto per divertirsi un po' con queste ragazze e altro. E oh, gli arazzi erano appesi e i coriandoli volavano. E le ragazze truccate andavano in giro nelle braccia dei soldati, proprio un normale rock and roll, divertendosi un sacco, non sapendo che l'occhio di Dio stava guardando giù, il santo Dio del cielo. La santità di Dio richiede giudizio quando viene commesso peccato. La sua stessa attitudine, la sua stessa grande santità dimostra che egli deve avere giustizia. Ora guardateli mentre se la spassano proprio in una grande festa e vanno avanti così senza pensare a niente. E all'improvviso posso vedere il re proprio nel momento in cui sta facendo il suo grande scherzo e tutto il resto. Con il vino in mano per divertirsi, erano stati avvertiti di queste cose. Così, proprio nel momento in cui era pronto a prendere un sorso, qualcosa accadde. Oh, come può essere? Lui è dietro ai migliori scienziati, alla migliore mura, al più grande regno e con la gente più famosa. Come può essere questo? Ma non potete nascondervi da Dio. I vostri peccati vi troveranno. Oh, religioso? Certo che era religioso. E gli capitò di notare proprio sopra i candelabri che erano in presenza di tutti, non in una stanza buia, sul candelabro, la luce tremolante contro la parete del palazzo. C'era una mano d'uomo venuta dal cielo e cominciò a scrivere sul muro. Oh, posso vederlo! Mentre i soldati ubriachi baciavano le donne e se la spassavano e divertendosi molto, e questo grande burlone là, in piedi, che si preparava a bere, e tutto ad un tratto vide qualcosa di soprannaturale. Non era abituato a ciò, e la mano di un uomo scese e cominciò a scrivere sulla parete. Posso vederlo in piedi, i suoi occhi fissi, il suo corpo cominciò a tremare. La Bibbia disse, le sue ginocchia si urtarono l'un contro l'altro. Oh, era davvero tutto scosso. Voi sarete scossi uno di questi giorni, non preoccupatevi. È tempo ora che lo siate. Oh, lui era davvero tutto scosso. Guardò contro la parete, vide quella mano scrivere. Ebbene, non sapeva cosa fare, così mandò a chiamare e prese il vescovo e tutti i pastori e li fece entrare. E disse, guardate qui, ragazzi, sapete che siamo tutti bravi fratelli babilonesi? Potremmo differire un po', ma questo è, voglio che leggiate quella scritta. Ma sapete una cosa? Il vescovo non era abituato al soprannaturale, non ne sapeva niente. E così è oggi, la scritta è sul muro e il soprannaturale viene compiuto. E il predicatore moderno non ne sa niente, non ha la risposta per loro. Ma voglio che notiate prima di ogni distruzione, qualsiasi distruzione che sia mai accaduta al mondo, Dio ha mandato dei segni soprannaturali, ogni, o direi così capirete, giunzione. Guardate, il mondo diventò tutto moderno per un poco dopo la nascita di Caino e Abele e così via. Le grandi chiese costruite avevano un piccolo residuo tratto dalla gente di Set, pastori, contadini, Enoch, Noè. Guardate, mentre andavano avanti venne il tempo della distruzione antidiluviana e prima che Dio distruggesse il mondo con l'acqua, egli mandò un profeta, egli mandò degli angeli, egli mandò il soprannaturale. E gli ebbe un risveglio soprannaturale, e un messaggio, e un avvertimento. E la gente lo rifiutò e affogò il mondo intero nel giudizio. Prima che Dio portasse Israele fuori dall'Egitto, cosa accadde? Era rimasta inattiva per centinaia di anni. Solo il suo stesso vecchio sacerdote, nello stesso vecchio rituale. Ma tutto ad un tratto, cosa accadde? Arrivò un profeta sulla scena, fu compiuto il soprannaturale, apparvero segni e prodigi. E l'Egitto affogò nel Mar Rosso perché mancò di vedere il giorno e definì il soprannaturale di Dio come se fosse un genere di cosa naturale che accadde sulla terra. Prima che venisse Gesù e le distruzioni dei giudei, prima che Gesù venisse sulla scena, quel potente, cosa accadde? Un profeta sorse, segni e prodigi ebbero luogo, angeli furono visti, sia benedetto il suo santo nome. Soprannaturale, profeti e angeli alla giunzione. Ed eccoci qui di nuovo, e la scritta sulla parete. Per tutto il tempo che questo avveniva andando avanti, il re non poteva capire. Allora c'era il soprannaturale a Babilonia. Il regno gentile iniziò con il soprannaturale. Il regno gentile uscirà con il soprannaturale. Sto predicando sull'entrata dei gentili. Ecco quando i gentili furono chiamati per la prima volta nel popolo di Dio, fu a Babilonia. Notate, quando il re Nebuchadnezzar, essendo la testa d'oro, il capo del potere gentile, e guardate cosa fece Dio, guardate in che tipo di condizione era la chiesa alla fine del re Nebuchadnezzar. Quando Belsasar prese il suo posto, allora vennero le distruzioni. Guardate cosa si verificò. Un gruppo di sconsiderati scientifici, idioti ben nutriti, sedicenti del rock and roll. E apparve il soprannaturale e loro non sapevano cosa fosse. E oggi non sanno cosa sia. Loro dicono un indovino raffinato, qualche spirito del diavolo o telepatia mentale. Loro non lo capiscono e non lo capiranno. Ma Dio è giusto, Lui deve dare prima l'avvertimento, certamente lo è. Loro erano là e qui, mentre stavano là dentro, tutti scossi, ed ecco arrivare i vescovi e i cardinali e tutti loro dentro. E allora dissero, noi non sappiamo niente di questo, o è solo una piccola cosa mitica. Ma il re sapeva di meglio, così mentre faceva la sua minaccia, si chiese quale fosse il problema. Poi ecco arrivare la regina. Voglio che notiate che lei non era stata alla loro festa del rock and roll. Era stata da qualche altra parte. Era una donna in tutto il regno che rappresentava la Chiesa, che sapeva qualcosa del soprannaturale. Guardate cosa disse. Con tutte le Isabelle in giro, in braccio ai soldati e divertendosi molto. E tutti gli uomini là fuori, con le loro mogli a casa che camminano per la stanza con un bambino, loro fuori con la moglie di qualche altro uomo. Proprio un'America moderna, ecco tutto. E le loro grandi battute religiose, comportandosi male, e il loro urlare e gridare, pensando di essere al sicuro. E cosa accadde? La piccola regina corse dentro e disse, oh re, vivi per sempre, non essere tutto scosso, perché questi vescovi formali non sanno leggere quello. Lei disse, c'è un uomo nel tuo regno che sa qualcosa del soprannaturale? C'è un uomo. Fratello, c'è un uomo ancora stasera, quell'uomo è Gesù Cristo, egli conosce tutto del soprannaturale, riversandolo nel suo popolo. Lei disse, c'è un uomo nel tuo regno che tuo padre, Nebuchadnezzar, teneva qui, e lo spirito degli dèi è in lui, egli conosce il soprannaturale. O re, non essere affranto. Non so quale sarà l'esito, ma vai e manda a chiamare Daniele, quel profeta del Signore. Egli ti dirà di questo soprannaturale, perché è abituato a ciò. Nessuno di loro aveva il dono dell'interpretazione delle lingue sconosciute. Vedete, era scritto in una lingua di cui non sapevano nulla. Ed essi non credevano che ci fosse qualche altra lingua oltre a quelle che conoscevano. Oh, in che giorno stiamo vivendo? Notate, così andarono a prendere Daniele. Daniele si guardò attorno come un profeta. Senza dubbio, Dio gliel'aveva mostrato prima di lasciare la sua casa. Eccolo entrare un uomo anziano, forse non raffinato come alcuni giovani, vestito rudemente, la barba che scendeva, calvo, e capelli che scendevano attorno alle sue spalle. Entrò e guardò quel soprannaturale, si avvicinò dritto in faccia a quel ragazzo rock and roll, jazz, disse: tu sapevi che non si doveva fare? Daniele aveva predicato un po' in Babilonia, sapete? Tu sapevi dunque ai giorni di tuo padre, il re Nebuchadnezzar, quando si comportò così, Dio gli fece mangiare la paglia come un bue fuori nel campo, e cosa accadde? E queste cose non ti sono nascoste, re. E nemmeno è nascosto a voi, Waterloo, è stato in ogni giornale ovunque, proprio troppo sedicenti per sostenerlo, troppo sedicenti per uscire. Va bene, Dio lo fa comunque. E gli dice di stare al posto di dovere e fare del nostro meglio, perché Dio l'ha mandato. È stato in ogni giornale, nelle radio e in ogni cosa, ma oh, sapete troppo di ciò. Andate avanti, se non c'è qualcosa sul vostro cuore, siete pesati sulla bilancia e trovati mancanti. Se aveste il messaggio, se lo conosceste in cuor vostro, potreste dirlo alla vostra congregazione. Ora guardate solo un momento ciò che avvenne. E Daniele si voltò e disse: ora re, ecco il significato di tene tene tekel ufarsin. Disse: tu sei pesato sulla bilancia e trovato, ma tu hai avuto la tua ultima festa rock and roll. Oh, pensavi di essere al sicuro, vero? Ma a circa 30 miglia di distanza la storia ci dice che i medi persiani dovevano entrare in quel muro da qualche parte, così anche loro avevano alcune cose scientifiche. E per molto tempo avevano scavato un fossato, e questo passava oltre il fiume Eufrate, e in quella grande notte di festa rock and roll sono passati oltre il fiume e lo prosciugarono da là sotto. E marciarono sotto le mura. Marciarono sotto le mura. E allora cosa accadde? Mentre erano tutti a questa grande festa, ubriache, dondolando e rotolando e comportandosi male, le guardie venivano uccise alla porta proprio allora. È una nazione senza Dio, una nazione senza cuore, malvagia, proprio quanto la Russia. Marciava per la città in quel momento. E le guardie venivano uccise al palazzo. E cosa accadde? In meno di un'ora Belsasar fu ucciso. Quelle donne furono portate nelle strade violentate. E le loro teste spaccate contro i muri. E l'intero regno perì quella notte. Oh, pensavano di essere al sicuro. Anche noi l'abbiamo fatto, pensavamo di avere i migliori missili e cose del mondo, ma mentre noi vendiamo dischi e prendiamo i jukebox e il rock and roll e i tipi da spasso come noi, la Russia ha messo uno Sputnik nel cielo, la scritta è sulla parete. Cosa sta facendo la nazione? Stanno cercando di fare un missile. Ne hanno uno, si è spenta a un metro da terra l'altro giorno. Cosa stiamo facendo? Avete sentito tutti cosa ha detto Billy Graham qualche sera fa? Ha detto: in qualsiasi ora i russi desiderino, noi saremo il loro satellite. Ora cosa sarà un rock and roll? Cosa avverrà? Possono mettere un uomo in uno Sputnik. Siamo 5 anni indietro rispetto a loro. Non è strano per voi, lo dicono i vostri giornali, i vostri commentatori. Siamo 5 anni indietro rispetto a loro. Hanno messo uno Sputnik nel cielo e un cane in esso e l'hanno fatto viaggiare attorno e attorno alla Terra. se possono metterci un cane e farlo viaggiare attorno alla Terra, possono metterci un uomo e stare a 500 miglia dalla Terra dove noi non potremo toccarli con niente e puntare i loro obiettivi con queste bombe di idrogeno e missili dicendo arrendetevi o cosa succederà? Cosa faremmo? Cosa succederebbe? Ebbene, se fossimo ragionevoli ci arrenderemmo, altrimenti tra poco andrete in un mucchio di polvere. Sputniks, fermateli, provateci, non potete farlo. La misericordia di Dio succederà prima del mattino. Possono farlo quando vogliono, non abbiamo niente per fermarli. Siamo indietro di 5 anni rispetto a loro, per quanto ne sappiamo. Potrebbero essere di più, 25 rispetto a loro, dei loro segreti. Allora cosa succederà a questa festa di rock and roll? Se ci arrendiamo, carico dopo carico di aerei, carico dopo carico di navi, soldati russi crudeli, senza cuore, barbari, marceranno in queste strade, violenteranno le nostre donne, le spoglieranno, le violenteranno, le uccideranno per strada. Spaccheranno la testa ai bambini, vi cacceranno di casa. Giusto, proprio il loro potere di farlo. 25 milioni di uomini in armi, cosa gli importa di voi? Se avessero una casa, voi, la vostra casa, la volessero, vi caccerebbero via e farebbero quello che vogliono. Appartiene a loro, siamo solo un satellite per loro e possono farlo. E la nostra nazione si trova tutta scossa. Ma la Chiesa è così morta nel peccato, essa non ne sa niente. Certo, essa non ha la spiritualità per capire queste cose. Essa è morta nel peccato e nelle trasgressioni e Dio le sta dando la sua scossa e il suo avvertimento e loro lo stanno respingendo. Sapete cosa ho detto? Questo potrebbe essere prima di domenica mattina. Queste città potrebbero essere piene di soldati russi e fare le cose che hanno fatto proprio là nel palazzo e a Babilonia. E non sarebbe contrario alla scrittura, adempirebbe la scrittura. Proprio così. Soldati russi senza cuore, brutali. Allora penserete al vostro freddo formale stare a casa di sera a guardare noi che amiamo Susi, guardare tutto quel genere di cose idiote e mettere la vostra fiducia in qualche prostituta là fuori che si è sposata 4-5 volte uomini trovati con donne di colore e tutto il resto vivendo in motel e voi li fate diventare i vostri idoli e li guardate alla televisione e li lasciate vedere ai vostri bambini e correte nei bar e andate in chiesa e pensate di essere qualcuno. Siete pesati sulla bilancia e trovati mancanti. Dio richiede che un uomo muoia a se stesso e sia nato di nuovo dallo Spirito Santo. Ora cosa sta facendo il soprannaturale? Ora comprendete? Potete vedere perché il ministero sta combattendo con tutto il cuore in quest'ultima ora. È una cosa seria. Vedete dove siete sospesi? Entro domattina potrebbe essere finita. Questo è vero. Ma lasciate che vi dia un piccolo incoraggiamento. Quanti potrebbero alzare la mano e dire questo? Fratello Branham, posso vedere dove questo potrebbe essere vero? Vediamo che alzate la mano. Ora lasciate che vi dica qualcosa e ridete. Se questo è così vicino e la Chiesa andrà a casa prima che ciò accada, allora quanto è vicina la venuta di Cristo? Gloria a Dio e lode al suo benedetto nome. Siate ripieni del suo spirito, le vostre lampade pulite e nette. Guardate in alto, la vostra redenzione vicina. Prendete posizione per Cristo. Vorrei avere il vocabolario, vorrei avere l'istruzione, vorrei essere preparato ed equipaggiato come dovrebbe essere un ministro per farvelo vedere, ma scusate la mia ignoranza. Ma guardate solo quei segni del soprannaturale che Dio ci sta facendo leggere dalla sua parola e pronunciare davanti a voi. La scritta è sulla parete. Era sulla parete allora, adesso è nel cielo. Egli disse, mostrerò viste spaventose appena prima del tempo della fine, nel cielo e sulla terra. Il mare romba, onde di marea mai sentite prima al mondo. Viste spaventose il cuore degli uomini che viene meno paura, tempo di perplessità, angoscia tra le nazioni. Non è rimasto niente. E il Vangelo viene predicato, e Cristo manifestato davanti alla sua Chiesa. E la Chiesa seduta tanto morta e fredda quanto potrebbe essere. La Bibbia non ha detto che la Chiesa sarebbe stata così. La Bibbia non ha detto che sarebbero stati tiepidi in questa epoca, l'epoca di Laodicea, l'epoca pentecostale, l'epoca luterana, l'epoca di Wesley, ed era l'epoca pentecostale. Essi sarebbero diventati tiepidi, né caldi né freddi. Egli disse, li sputerò dalla mia bocca. Ma non temere, piccolo gregge, è volontà del Padre vostro di darvi il regno. È vicino. So che è una cosa orribile da sentire, ma è piuttosto meglio sentirla ora piuttosto che aspettare che sia troppo tardi. Ascoltate, uomini e donne, voglio disporre questo davanti a voi. Non prenderò molto del vostro tempo, riprenderò questo domani sera a questo punto. Ci fu un evangelista che attraversò la terra non molto tempo fa. E voglio che voi teniate questo in mente, la scritta è qui, e nel cielo, segni nel cielo, viste spaventose sulla terra, il segno della venuta del Signore. Gesù che appare negli ultimi giorni facendo la stessa cosa che fece laggiù, mai da quel giorno, da quando egli se ne andò, egli l'ha mai fatto prima. Chiedete a qualsiasi storico, leggete qualsiasi libro vogliate, mai, mai, mai ha fatto questo. E cosa sta facendo la Chiesa? Lotaccia. Cosa? Fanatismo, eretici, telepatia mentale, Belzebù, indovino raffinato. È meglio che stiate attenti. Il soprannaturale è stato compiuto, la scritta è sulla parete. La festa è alle porte. Cosa state facendo? Solo trottorellando avanti e indietro dal bar in giro da qualche altra parte e giù alla festa di rock and roll e alla piccola chiesa formale e ascoltare il pastore predicare su qualcosa. Oh, vi solletica l'orecchio, sicuro. Certamente proprio qualcosa perché è un buono pasto. Non mi avete mai assunto per venire qui. Non potreste licenziarmi perché sono assunto da Dio. Giusto? Nessun vescovo, né nessun arcivescovo, né nessuna chiesa mi dice cosa predicare. Ascolto Dio. Ho il suo messaggio. Questo è tutto. Non prendo i vostri soldi. Non sono venuto per i vostri soldi. Non ne voglio alcuna parte. Vengo per avvertirvi nel nome di Cristo. Preparatevi. L'ora è vicina. E potrebbe avvenire prima del mattino, la fine dell'epoca della Chiesa. Non dico che lo sarà, ma potrebbe essere. Sto solo indicando le scritture e i fatti. Questa è l'unica cosa da indicare, che né del ritorno dei giudei e tutte queste altre cose. Tutto ciò è alle porte. Ma voi dite, bene, ora aspetto un minuto. Se qualche vescovo mi dicesse questo, i vescovi non sanno leggere il soprannaturale molte volte. Dio prende le cose sciocche del mondo per confondere i saggi. Non fu Caiafa che passò attraverso la porta chiamata Bella che guarì l'uomo storpio, ma fu Pietro, un ignorante e non istruito. Ma essi riconobbero che era stato con Gesù. Certamente quando siete stati con Gesù e appartenete a Lui, le opere che Gesù fa le farete anche voi, l'ha detto Lui. Allora cosa ne fai, amico? Cosa farai stasera? Se sai di essere così vicino, oh, vedi, tu l'hai sentito predicare così tante volte al punto che pensi, oh, ebbene, l'ho già sentito prima. Ma lo sentirai per l'ultima volta, prima o poi. Così Daniele aveva predicato a Babilonia prima, ma alla fine avvenne e sembrava così vicino. Non correte il rischio, perché quando l'ultimo gentile sarà portato nel corpo di Cristo, non ci sarà spazio per nessun altro. Non volete prendere posizione per lui? Perché non vi definite un soldato? Perché non confessate i vostri peccati? Dite, fratello Branham, appartenga alla metodista, ma non mi interessa a quale chiesa apparteniate. Vi sto chiedendo di accettare Cristo come la persona di Cristo che è lo Spirito Santo in voi, che cambia tutto il vostro atteggiamento, cambia il vostro essere. Se non avete quello, mancherete il rapimento, starete qui per la tribolazione. Daniel Green era un grande ministro circa 50 o 75 anni fa attraverso la parte occidentale e predicava ovunque. E una notte ebbe un sogno. E in questo sogno pensò di essere morto e andò attraverso lo spazio e salì fino alle porte celesti e bussò alla porta e il custode venne alla porta e disse: chi sei tu? E gli disse: io sono Daniel Green, l'evangelista. E gli disse: io ho predicato il Vangelo attraverso tutti gli Stati Uniti, ho visto centinaia di uomini e donne venire al Signore Gesù. E gli disse: fammi vedere, signor Green. Disse: non c'è niente qui sul libro con il nome di Daniel Green. Oh, disse, sicuramente lì c'è il mio nome. No, qui non c'è niente. Oh, disse, che delusione. Lui disse: cosa devo fare? Disse: posso indicarti solo una cosa, quello è il giudizio del trono bianco. Ebbene, disse, non ho scelta, dovrò farlo. Fratello, non desiderare mai di trovarti in quel posto. Così lui disse che andò attraverso lo spazio per un lungo tempo. Dopo un po' cominciò a rallentare, cominciò a farsi luce, più luce, più luce, più luce, finché arrivò proprio nel centro di una grande luce. Si guardò intorno, non c'era nessuno intorno a lui e pensò: oh, che posto! E lui sentì una voce dire: chi sei tu? E lui disse: io sono Daniel Green, sono l'evangelista. Ho predicato e non hanno trovato il mio nome sul registro alla porta e mi hanno rinviato al tuo trono di giudizio. Va bene, Daniel Green, disse la voce nel sogno dell'uomo, e gli disse: io ho una legge qui ed essa dice che il salario del peccato è la morte. E se tu infrangi il più piccolo dei miei comandamenti, non ti resta altro che la condanna, disse Daniel Green. Hai mai detto una bugia? E gli disse: pensavo di essere stato sincero finché non sono stato nella presenza di quella luce. E voi penserete lo stesso perché siete mortali e pensate: ebbene, sono un individuo abbastanza bravo, ma se mai vi troverete nella presenza di quella luce, scoprirete che siete un peccatore. Lui disse: pensavo di essere stato sincero, ma scoprì che c'erano state molte, molte cose su cui non ero stato esattamente onesto. Disse: sì, signore, ho mentito. E gli disse: Daniel Green, hai mai rubato? Lui disse: oh, io pensavo di non aver mai rubato nulla, ma disse: nella presenza di quella luce c'erano un sacco di piccole cose losche che avevo fatto, che erano molto grandi. E sapevo di non poter dire nient'altro che la verità allora. Disse: sì, signore, io ho rubato. E disse che stava aspettando di sentire quel grande rombo uscire da quella luce da qualche parte e dire: vattene dalla mia presenza, persona malvagia. E disse, poi sentì una mano sulla sua spalla, disse, quando si girò a guardare era il volto più dolce che avesse mai visto. Non c'era volto di madre che potesse prendere il suo posto. E disse che lo guardò e gli mise il suo braccio attorno alle spalle. Ed era Gesù e disse: padre, è vero, Daniel Green sulla terra ha fatto un sacco di cose che erano cattive. Ma padre, mentre era sulla terra in mezzo alle critiche, in mezzo ai guai, egli ha preso posizione per me. E ora, mentre lui è qui indifeso, io prenderò posizione per lui. Metti tutti i suoi peccati a mio carico. Dio sii misericordioso, fa che quello sia William Branham in quel giorno. Voglio che tutti i miei problemi, voglio prendere posizione per lui proprio ora. Voglio fare tutto, non importa quanto sia chiamato santo rotolante o uno stregone o qualunque cosa possa essere, o telepatia mentale, o non importa cosa fanno. Conosco la verità di Dio, conosco il suo spirito e la sua verità porta testimonianza. e prenderò posizione per Gesù Cristo, aspettando che Lui in quel giorno prenda posizione per me. Chiniamo i capi. C'è uno Sputnik nel cielo, c'è una scritta sulla parete, c'è una festa rock and roll nella nazione. Avvengono scene spaventose, gli uomini non sanno cosa fare. C'è uno spirito che chiama l'arca di sicurezza con il profetico e il soprannaturale, e il mondo lo deride. Oh, non abbiamo bisogno dello Spirito Santo in questi giorni. Vi serve solo essere un buon membro della Chiesa, essere onesto e sincero. Questa è la richiesta, dicono. Ma Gesù disse, se uno non nasce di acqua e spirito, non entrerà in nessun modo. Voglio chiedervi qualcosa, membro di Chiesa. Prima preghiamo.
Dear God, one of these nights I'm going to have my last message.
Caro Dio, una di queste sere avrò il mio ultimo messaggio. Chiuderò questa vecchia Bibbia per l'ultima volta e la Chiesa farà la sua ultima preghiera. E all'improvviso verrà un grido dal cielo. Un papà si sveglierà una mattina e cercherà la moglie e lei non ci sarà più. Correrà alla culla per il bambino e il bambino non ci sarà più. Chiamerà il pastore e il pastore non ci sarà più. Oh Signore, cosa varranno allora le loro piccole testimonianze e le loro piccole feste? Cosa sarà tutta la loro imitazione? Cosa significherà allora tutto il loro andare in chiesa? Proprio a niente, non conterà nulla. Dio, Tu hai persino fatto qualcosa in questo edificio che non hai mai fatto prima in mia presenza e semmai in qualsiasi momento dai tempi degli apostoli non ne ho mai letto o sentito parlare. Che cos'è questa città rigida e fredda, questa gente indifferente che ha molto lavoro, ha molto denaro? Qualcosa deve succedere. Oh eterno Dio, scuoti gli uomini, stasera le donne, prima che il giudizio li scuota, possano essi arrivare alla misericordia e prendere posizione per tuo figlio, Gesù, invece di stare là fuori per qualche appartenenza o prendere posizione per qualcosa che non è giusto. Concedilo, Signore. Abbi pietà, Signore, ancora una volta. Quindi d'ora in poi, Signore, pregherò solo per i malati in questa città. Chiuderò il libro e me ne andrò. Ma stasera, con tutto quello che so di fare, ho cercato di avvertire la gente. Concedi, Signore, che il Tuo Spirito ora prenda il sopravvento e faccia il resto dell'avvertimento tramite Gesù Cristo. Con i nostri capi chinati, solo un momento, sto parlando al peccatore, al membro di Chiesa. E se fosse dato l'allarme stasera alle vostre radio che questa nazione si è arresa alla Russia, non potreste farci niente? Oppure se dicessero no, poi all'improvviso ci sarà un soffio di vento, non come quello che avete sentito l'altra notte, ma sarà in un'esplosione di idrogeno e l'intera nazione sarà affondata nella polvere. Quel cristiano pieno di spirito non ci sarà. No, no, se ne sarà andato qualche minuto prima. Ma cosa succede se devono arrendersi a loro? Ricordate, quando ciò avviene, potete urlare e piangere e fare tutto quello che volete. Allora è troppo tardi. Rifiutate la misericordia, rimane solo il giudizio. Certo, Belsasar si sarebbe pentito. Quelle donne sarebbero corse a casa dai loro figli. Avrebbero abbandonato tutte quelle vecchie dottrine che avevano e avrebbero creduto al Dio di Daniele. Ma essi, era troppo tardi. Potrebbe essere troppo tardi per te prima del mattino. Potrebbe essere troppo tardi per te prima di lasciare l'edificio. Potresti cadere in un attacco cardiaco. Potresti essere ucciso in un incidente prima di arrivare a casa se il Signore non appare. Che mi dici della tua anima, amico? Ti rendi conto che non c'è più niente qui sulla terra? La nazione è pervasa di comunismo. Tutto il mondo è finito. Ogni nazione è crollata. Perché sta arrivando un regno eterno, tutti i mortali gli cedono il passo. Non c'è niente che possiamo fare al riguardo. Tutto ciò che può essere scosso è stato scosso. Ma abbiamo un regno che vi presentiamo che non può essere smosso. Il governatore re è Cristo. Il vostro cuore è a posto con lui stasera? Vorreste prendere posizione per lui stasera affinché egli possa prendere posizione per voi in quel giorno? Se volete accettarlo nella pienezza del suo spirito, vi chiederò di alzare la mano mentre voi, gli altri, la vera chiesa che è riempita con lo spirito, che vive vicino a Dio e i frutti dello spirito vi stanno seguendo, portando testimonianza. Tutte le vostre abitudini mondane sono sparite. Tutta la vostra inimicizia, tutta la vostra lotta, tutto il vostro temperamento, tutto il vostro tutto se n'è andato da voi. Credete ad ogni parola di Dio, credete ogni cosa che la Bibbia dice. Cristo è dolce per voi, camminate con Lui giornalmente. Se non lo siete, questa potrebbe essere la vostra ultima possibilità. La scritta nel cielo, dove Cristo disse che sarebbe stata, e il soprannaturale viene fatto qui, nel palazzo di Belsasar, dove il rock and roll sta proseguendo. Oh, certo, avevano predicatori, avevano ogni tipo di religione. Siete a posto con Dio? Se non lo siete, con le vostre teste chinate, vorreste alzare la mano solo un momento e dire, fratello Branham, ricordati di me in preghiera proprio ora. Io ora, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore, tu, là in fondo, sì. Dio ti benedica a destra, questo essere sinceri. Qualcun altro alzi la mano ora. Dio ti benedica, qualcun altro. Dio ti benedica, così va bene, tu, questo è... Siate onesti. Guardiamo, questo proprio esattamente cos'è, amico. Non sto leggendo da qualche almanacco, vi sto leggendo la parola di Dio. Quello non potrebbe essere nient'altro che lo Spirito Santo qui. Ogni notte facendo la stessa cosa che Gesù fece quando era qui sulla terra. Non può essere altro che il mondo religioso che lo rigetta ora, proprio come fecero ai giorni di Noè. Come fecero al Signore Gesù, come fecero a Lot a Sodoma, come fecero a Mosè in Egitto, come hanno fatto ad ogni giunzione, ed eccoci qui. Non correte il rischio se non siete nati di nuovo dallo Spirito di Dio. Alzate la mano, dite, Signore, sii misericordioso, voglio esserlo. Dio benedica te, qualcuno che non ha alzato la propria mano ora. Dio benedica te, Signore, sì, proprio così, tu là dietro. Amico, sai cosa è successo qui? Hai visto quella ragazzina ieri sera con una gamba circa 4-6 pollici più corta dell'altra che il Signore ha guarita e portata quassù? Hai visto quella bambina a volte in quei tutori sopra i suoi piccoli fianchi camminare da sola proprio fino al palco? Hai visto quel ragazzino sordo e tutte quelle altre cose che avvengono? Hai visto lo Spirito Santo scendere e entrare attraverso il pubblico e dire i segreti dei cuori? Proprio esattamente come fece Gesù e proprio esattamente ciò che gli disse sarebbe venuto prima della sua venuta. Tu eri qui quella sera, molti di voi ci ha fatto sentire quel suono visibile, udibile, come sentirlo nel giorno di Pentecoste. Scendere qua giù, vederlo, sentirlo muoversi attraverso l'edificio, guardare le sue opere, fare la stessa cosa che gli fece quando venne l'altra volta. E siamo seduti qui in un luogo rigido, freddo e indifferente. Che dire, ora dipende da voi. Se non ricevete Cristo stasera, il vostro sangue non è sulle mie mani. Vi sto offrendo Cristo. Voi che volete riceverlo, mi chiedo se avete fiducia in me come servitore di Dio. Se Dio ascolterà la mia preghiera per aprire gli occhi dei ciechi, per fare segni e prodigi e miracoli, e vedere visioni, aiutare i poveri, i bisognosi, dei malati, degli afflitti, sicuramente Egli ascolterebbe la mia preghiera per la vostra anima. Certamente Egli lo farebbe. Se siete sinceri e volete che preghi per voi, voglio che voi che avete alzato la mano e voi che non avete alzato la mano e sapete che dovreste, salite qui, restate proprio qui, lasciate che preghi per voi. Voglio stringervi la mano e stare qui a imporvi le mani, pregare per voi. Venite ora, non volete farlo? Qualcuno si alzi subito e scenda proprio qua giù. Ve lo sto offrendo. Sto aspettando. Just as I am without one plea. Dio ti benedica, Signora. Ora nel vostro cuore ognuno di voi, proprio nel modo in cui pregate nella vostra chiesa, e se non avete una chiesa, non siete mai stati primi in chiesa, voglio che parliate semplicemente come se steste parlando ad un uomo, come se steste venendo da lui per qualcosa e poi andate a ringraziarlo. Dite: io ti ringrazio Signore, il mio cuore era freddo e duro, ma qualcosa mi ha colpito. Ora non sto venendo qui per paura, sto venendo qui perché ti amo e voglio stare con te per sempre. Io qualcosa mi ha avvertito nel cuore, nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. E ho sentito una specie di forza di attrazione dirmi che dovrei andare lassù stasera. E sono venuto ora per accettare ciò che tu mi darai qui a questo altare. Se tu stai mandando lo Spirito Santo su di me, io non cercherò nessun determinato tipo di evidenza o qualsiasi altra cosa. Lo riceverò semplicemente nel modo in cui tu me lo manderai. Quello è il modo in cui lo riceverò. Qualsiasi cosa tu vuoi che faccia, io la farò. Io sono tuo servitore, sono qui in piedi ora. Voglio iniziare a farlo proprio da questa sera in poi. Ho finito con il peccato, ho finito con l'incredulità ed entrerò nei ranghi dei figli di Dio e lo servirò finché vivrò. Ora ditelo in cuor vostro mentre preghiamo. Ora Signore, io so che tu non sei duro d'orecchi, che io debba pregare a voce molto alta, o chiunque di noi preghi a voce molto alta, anche se molte volte le persone pregano a voce molto alta, i loro cuori stanno gorgogliando e il loro cuore è straziato. Ed esprimono il loro sentimento con la loro emozione. Ma Padre, noi non stiamo chiedendo una via determinata, ma sto solo chiedendo che tu prenda queste persone così come sono venute e permetta che quello spirito che si è diffuso attraverso questa stessa piccola balconata l'altra sera possa toccare ogni persona che è qui in piedi ora nella divina presenza. Possa ogni dubbio essere rimosso e possa lo Spirito Santo prendere la sua posizione, il suo posto in ogni cuore. Possano questi peccatori, questi membri di Chiesa, che non hanno mai avuto un'esperienza di sapere cosa significhi passare dalla morte alla vita, passare dalle cose del mondo a questo grande regno santo per vivere con Dio, possano riceverlo proprio ora. Possa lo Spirito Santo venire in grande potenza e rinnovare le loro vite e dar loro il battesimo dello Spirito Santo. Signore, ungi i tuoi ministri. Possa la potenza dello Spirito Santo scendere su ogni membro che si trova intorno a questi altri ora. E possa esserci una grande, potente convinzione che la fine è vicina, quindi che noi dovremmo operare insieme in comunione per il regno di Dio. Concedilo, possa ogni superstizione, ogni dubbio lasciare queste persone e possano essi ognuno qui dentro, ognuno che è qui in piedi, essere ricompensato per essere venuto all'altare. Concedilo, Signore. Come questi tuoi servitori, sia uomini che donne, stanno imponendo le mani su questi figli penitenti. Oh Dio, lascia che lo Spirito Santo che li ha salvati passi attraverso i loro corpi per queste persone. E possano ora essere salvati sulla loro confessione e siano riempiti dello Spirito di Dio. Io ti ringrazio di ciò, Padre. Tu hai detto che sarebbe stato così. Chi verrà a me non lo caccerò in nessun modo. Allora, se tu l'hai detto, è la verità. E proprio ora credo che lo Spirito Santo stia salvando ogni persona che è qui dentro, dando loro un'esperienza affinché il meraviglioso Signore Gesù, nella forma dello Spirito Santo, sta portando quelle anime dalla morte alla vita e dando loro del tuo stesso Spirito per vivere da questa sera per il futuro. Io ti lodo per questo, Signore, poiché credo che tu lo stia facendo proprio ora. Ora voi con i vostri capi chinati che eravate a questo altare, che siete venuti dal vostro posto, Gesù disse: chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. C'è solo un tipo di vita eterna, chiunque lo sa, solo un tipo di vita eterna, e quello è lo Spirito Santo. Se avete vita eterna, non potete morire perché siete eterni come lo Spirito che è in voi. Eterni. Così chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato ha proprio ora, tempo presente, vita eterna. E non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Voi che siete qui intorno all'altare, che vi siete avvicinati qui qualche momento fa, che accettate questo e credete di aver sentito nel vostro essere la trasformazione dello Spirito Santo che vi fa passare dalla morte alla vita. Alzate la mano, proprio così, Dio vi benedica, ognuno di loro con le mani alzate. Oh my! Non so come vi sentite voi, ma io mi sento benissimo. Che cosa, benedetta, amici? Sono sicuro che egli è questo. Questo è ciò per cui vengono tenuti risvegli. Ci sono persone che sarebbero morte perdute 10 minuti fa. Ora sono salvate e avviate verso la gloria. Come ringraziamo il Signore Gesù per la sua bontà. Ora a nome della presenza qui non lasciate il posto ora. Voglio che la sorella ci dia una nota all'organo. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. Ora voglio che voi ministri vi introduciate proprio tra queste persone e stringiate la loro mano. Se sono nella vostra comunità, vengono nella vostra chiesa, fate loro una proposta per la vostra chiesa. Sono figli di Dio. Tutti insieme in tutto l'edificio ora. Bene. Ora stringete le mani, avvicinatevi proprio qui ora. Proprio così, ministri, venite proprio qui ora e stringete la mano a queste persone. Proprio così, stringetevi la mano l'un l'altro ora, tutti insieme. Una povera donna storpe che è qui in piedi, sta muovendo le mani verso Dio, è salvata. Come ringraziamo il Signore per questo. Credo che Dio la guarirà prima che i servizi siano finiti. Oh, quanto meraviglioso! Non è meraviglioso questo? Tutti voi in platea, alzatevi in piedi ora e giratevi. Stringete la mano uno all'altro ora mentre cantiamo insieme questo vecchio glorioso cantico. Tutte le persone, tutte le diverse denominazioni, stringete la mano a qualcuno davanti a voi, dietro di voi, a destra e a sinistra. Bene, tutti insieme. Quassù ci sono ministri che parlano a queste persone. Proprio così, giratevi tutte e stringete le mani. È meraviglioso, ora giratevi tutti, guardate da questa parte, tutti ora guardate da questa parte, alzate le mani, dacci quando la battaglia sarà finita, tutti ora.
We shall wear the crown, and when the battle's over, oh, we shall wear the crown in the new Jerusalem.
Tutti voi che avete un fazzoletto ora, tiratelo fuori. Va bene, ora alzatelo.
Jesus bear the cross alone and all the world go free. No, there's a cross for everyone and there's a cross for me.
All right. Bene, ora!
And when the battle's over, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. And when the battle's over, we shall wear the crown in the new Jerusalem.
Voglio che tutti voi, qualcuno qui sa cosa significa la parola ebraica alleluia. C'è in ogni lingua del mondo la stessa, negli 88 in Africa, attraverso tutte le lingue e la traduzione è la stessa. Alleluia significa lode al nostro Dio. Ora diciamo tutti alleluia a Dio, alleluia, diciamolo ancora, alleluia. E ora di nuovo, alleluia, ora in inglese, lode al nostro Dio. Amen. Ora chinate i capi solo un momento. Ti siamo grati, Dio, per questa visitazione. Che queste anime valorose vivano in pace con te finché ci sarà vita nel loro corpo. Poi vengano a casa, nella tua casa. Concedilo, Signore. Ora nel seguente servizio domani sera, oh Signore Dio, muoviti sulla scena, cavalca le onde del vento, scendi sull'arcobaleno orizzontale, entra nel timone, nella ruota, gira in ogni cuore, vai nella città domani, Signore, portali fuori e concedi che la conclusione di questo risveglio, dopo essere stato così duro e tu hai compiuto così tante cose, concedi che si concluda con una delle più grandi cose che abbiamo mai visto. Concedilo, Padre. Ora con i nostri capi chinati volgerò il servizio al dottor Whale. I biglietti di preghiera saranno alle 6:30 di domani sera. Dio vi benedica, dottor Whale.